Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato originariamente nel 2006. Inés dell'anima mia è un romanzo storico di Isabel Allende, dedicato alla figura di Inés Suárez, donna spagnola realmente esistita e legata alla conquista del Cile nel XVI secolo. La vicenda è raccontata in forma memorialistica. Un'Inés anziana ricostruisce la propria esperienza, dalla Spagna al Nuovo Mondo, e il rapporto con Pedro de Valdivia, con cui partecipò alla spedizione che portò alla fondazione di Santiago. Allende unisce documentazione, immaginazione romanzesca e una voce narrante intensamente personale per restituire centralità a una protagonista a lungo marginale nei resoconti storici. Il libro non è soltanto un'avventura di viaggi, guerre, ambizione e legami affettivi. È anche una riflessione sul modo in cui una donna può agire entro strutture sociali e politiche costruite dagli uomini. Al tempo stesso, la prospettiva della narratrice richiede una lettura critica, perché il racconto della conquista espone inevitabilmente conflitti. Violenza coloniale e rappresentazioni controverse delle popolazioni indigene. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la memoria di Inés trasforma un personaggio storico marginale in voce narrante. La scelta di affidare il racconto a un'Inés ormai anziana è decisiva per l'impianto del romanzo. Invece di presentarla dall'esterno come un'eccezione curiosa nella storia della conquista, Allende le attribuisce il diritto di ordinare gli eventi, interpretare le proprie scelte e lasciare una testimonianza. La forma memorialistica rende visibile la distanza tra il fatto storico, spesso registrato in modo frammentario, e l'esperienza individuale di chi lo ha vissuto. Inés non viene costruita soltanto come compagna di Pedro de Valdivia, è una donna che racconta la propria formazione, le perdite, l'adattamento a terre sconosciute e la necessità di decidere in condizioni estreme. Questo spostamento di prospettiva ha una funzione precisa. Mostra come la storia ufficiale tenda a conservare nomi, campagne militari e fondazioni, mentre trascura il lavoro quotidiano, i costi emotivi e la partecipazione femminile. La voce in prima persona, naturalmente, non garantisce neutralità, è una voce interessata, segnata da affetti, fedeltà e giustificazioni. Proprio per questo il romanzo invita a distinguere tra recupero di una figura dimenticata e adesione completa al suo punto di vista. L'operazione di Allende consiste nel colmare i silenzi delle fonti senza fingere che la finzione coincida con un documento. Inés diventa quindi sia protagonista di un'epoca, sia esempio di come il racconto personale possa contestare gli archivi dominati da uomini, potere e guerra. Secondo, l'autonomia femminile viene rappresentata come pratica, non come semplice dichiarazione. Il nucleo più riconoscibile del romanzo è la costruzione di Inés come donna capace di agire in un mondo che le assegna ruoli ristretti. La sua indipendenza non è formulata in termini moderni né ridotta a un atteggiamento astratto di ribellione. Emerge, piuttosto, dalla capacità di partire dalla Spagna, affrontare la precarietà del viaggio e della colonia, amministrare risorse, curare, lavorare e assumersi responsabilità, quando le gerarchie maschili non bastano a garantire sopravvivenza e ordine. Allende collega dunque l'autonomia alla competenza concreta e alla resistenza, non alla sola eccezionalità eroica. Questa impostazione evita di descrivere Inés esclusivamente attraverso la relazione sentimentale con Pedro de Valdivia. L'amore e il desiderio hanno un peso narrativo reale, ma non esauriscono le ragioni della sua presenza in Cile né la sua identità. La protagonista ricerca anche riconoscimento, sicurezza, dignità e una collocazione che le norme della Spagna del tempo le negavano o limitavano severamente. Il romanzo mette però in scena una libertà contraddittoria in Hess, conquista spazi d'azione all'interno di un'impresa coloniale e patriarcale, senza poterne annullare le logiche. La sua forza non la colloca fuori dalla violenza e dalle disuguaglianze dell'epoca, per il lettore. Il valore del personaggio sta proprio in questa tensione. È una figura di iniziativa femminile che non può essere separata dal contesto storico, moralmente problematico in cui opera. Terzo, la fondazione di Santiago lega l'epica della conquista alla fragilità della sopravvivenza. Inés dell'anima mia utilizza la conquista del Cile come materia epica, ma ne evidenzia anche la dimensione materiale e instabile. L'arrivo in un territorio difficile. La creazione di insediamenti e la fondazione di Santiago non appaiono come risultati inevitabili di una marcia trionfale. Sono processi dipendenti da scarsità, isolamento, disciplina, conflitti e capacità di mantenere una comunità in vita. Tale attenzione conferisce al romanzo una consistenza diversa dal semplice romanzo d'avventura. Battaglie e spedizioni assumono peso perché incidono sulla possibilità quotidiana di nutrirsi, curare ferite, difendere un luogo e preservare rapporti di fiducia. I paesaggi cileni, spesso descritti con intensità sensoriale, non sono un fondale decorativo. Condizionano le azioni, amplificano la percezione della distanza dalla Spagna e contribuiscono alla nascita di un legame nuovo con la terra. Nello stesso tempo, il linguaggio dell'impresa e della fondazione può produrre un effetto celebrativo. Il romanzo guarda l'avanzata spagnola in larga parte dalla posizione dei conquistatori, che chiamano ordine e civiltà, ciò che per altri significa invasione e spossessamento. Comprendere questa ambivalenza è essenziale alla ricchezza narrativa della ricostruzione. Non cancella il carattere coercitivo della colonizzazione. Il libro risulta più interessante quando si leggono insieme le due dimensioni, cioè il fascino dell'energia necessaria a costruire una città e il prezzo umano e politico imposto da quel progetto. La storia locale viene così sottratta a una visione astratta e resa terreno di conflitto. Quarto, Pedro de Valdivia e Inés Amore. Alleanza e asimmetria del potere. Il rapporto tra Inés e Pedro de Valdivia organizza una parte fondamentale della tensione emotiva del romanzo. Allende lo presenta come un legame intenso, capace di sostenere entrambi nelle difficoltà della spedizione, ma non lo idealizza come una relazione separata dalle convenzioni sociali. Valdivia è un conquistatore, un capo militare e un uomo inserito in obblighi politici e familiari. Inés, pur dotata di grande iniziativa, affronta una vulnerabilità giuridica e sociale maggiore. Il loro amore è quindi anche un'alleanza che offre protezione, accesso all'azione e riconoscimento, ma non elimina la disparità di posizione tra i due. Questa complessità impedisce di ridurre Inés a musa o appendice del protagonista maschile. La sua voce narra l'affetto, la passione, le gelosie e le rinunce, ma valuta anche le conseguenze delle ambizioni di Valdivia. L'espansione territoriale e la ricerca dell'onore, infatti, chiedono un prezzo a chi combatte e a chi resta a ricostruire dopo i conflitti. La dimensione privata si intreccia costantemente con la storia pubblica. Gli affetti non proteggono i personaggi dalle decisioni del potere, bensì ne vengono trasformati. Per questa ragione il romanzo è più utile se letto non come pura storia d'amore, ma come analisi narrativa di ciò che accade quando desiderio personale, prestigio e conquista coincidono. L'epiteto affettuoso rivolto a Inés conserva il suo valore sentimentale, ma risuona anche come segno di un rapporto reso possibile e limitato dalle strutture del suo tempo. Infine, romanzo storico e coscienza coloniale. Il fascino della narrazione non chiude il giudizio critico. Allende dichiara, nella costruzione del libro, un rapporto libero con le fonti, parte da persone ed eventi documentati, ma interviene con dialoghi, motivazioni interiori e raccordi narrativi propri della finzione. Questa scelta rende la lettura fluida e coinvolgente, soprattutto per chi cerca nella narrativa storica un accesso emotivo a un periodo lontano. Tuttavia richiede attenzione, il romanzo non va considerato una cronaca esaustiva della conquista del Cile, né una ricostruzione imparziale dei suoi attori. La critica più rilevante riguarda proprio lo sguardo sulle popolazioni indigene. In vari passaggi, la focalizzazione vicina ai conquistatori può riproporre opposizioni tra spagnoli portatori di ordine e nativi, descritti soprattutto come nemici o ribelli. Anche quando il testo restituisce paura, coraggio e sofferenza, il centro morale della narrazione rimane prevalentemente Inés e il suo gruppo. Leggere criticamente il romanzo significa riconoscere questa limitazione, senza negarne i meriti letterari. La forza di Inés, come figura femminile, non assolve l'impresa coloniale a cui partecipa. Al contrario, rende più produttiva la domanda su come l'emancipazione di qualcuno possa convivere con la subordinazione di altri. Rispetto a un testo storiografico, il romanzo offre soprattutto esperienza, voce e atmosfera. Rispetto a una celebrazione lineare, offre almeno gli strumenti per interrogare memoria, potere e selezione dei protagonisti. Il suo valore dipende anche dalla disponibilità del lettore a tenere aperta questa tensione. In conclusione, Inés dell'anima mia è consigliabile ai lettori di romanzo storico che desiderano un'opera ampia, emotiva e centrata su una protagonista femminile in un contesto normalmente raccontato attraverso capi militari e conquistatori. Può interessare anche chi conosce Isabel Allende per le sue saghe familiari e cerca una narrazione più direttamente legata alla storia latinoamericana. Il beneficio principale non consiste nell'acquisire una versione definitiva della conquista del Cile. Per questo servono fonti storiografiche e prospettive, comprese quelle indigene, che il romanzo non sostituisce. Il libro offre invece un modo efficace per interrogare il rapporto tra documentazione e invenzione, tra memoria privata e storia pubblica, e tra autonomia femminile e sistemi di potere. Si distingue da molti romanzi di ambientazione coloniale, perché pone al centro una donna storicamente attestata, restituendole interiorità, capacità pratica e ambizione, senza separarla dalle contraddizioni del suo tempo. La scrittura di Allende privilegia slancio narrativo, paesaggi vividi e intensità affettiva. Ciò rende accessibile un periodo complesso, ma può anche attenuare o filtrare la violenza della conquista attraverso una visuale spagnola. È quindi una lettura particolarmente valida se affrontata con doppia attenzione, lasciandosi coinvolgere dal percorso di Inés e, insieme, chiedendosi chi parla, chi resta ai margini e quali costi vengono nascosti dall'epica della fondazione. Questa combinazione di grande racconto, recupero biografico e ambivalenza storica è il suo tratto più distintivo. Se vuoi supportare Allende, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!